Sta per andare in onda
Cinemagando, il podcast di cinemio.it.
E benvenuti a Cinevagando di settembre 2013. Io sono Luigi Coccia e insieme ai miei collaboratori vi terremo compagnia per i prossimi 60 minuti. Cinevagando è il podcast di cinemio.it, un podcast interamente dedicato all'arte cinematografica. Potete quindi seguirci sia sul nostro portale che è www.cinemio.it, dove potete anche scaricare questo podcast, ma anche su iTunes, dove potete cliccare proprio sul simboletto del nostro podcast. E invece se volete seguirci e commentare con noi tutte le uscite cinematografiche, abbiamo la nostra pagina Facebook. Mentre per tutto ciò che riguarda le interviste e le prime visioni potete andare sulla nostra pagina YouTube. Prosegue quindi l'estate anche in questo podcast di settembre e andiamo subito a vedere di cosa parleremo in questa puntata con il nostro sommario. Le uscite cinematografiche di fine agosto e settembre insieme alla nostra Antonella Molinaro. Alla scoperta dei film di animazione e documentari insieme a Chiara Ricci. La quarta parte della monografia di un grande attore italiano che è Alberto Sordi insieme a Francesca Barile. Luca Arcidiacono e la sua rubrica di cinema di genere. Mettetevi quindi comodi, Cinevagando può cominciare! E ci colleghiamo anche in questo podcast con Antonella Molinaro. Ciao Antonella.
Ciao Luigi e ciao a tutti gli ascoltatori di Cinevagando. Qui in Puglia fa veramente caldo, però ovviamente siamo nel pieno dell'estate. Per fortuna quest'anno possiamo anche rinfrescarci nelle sale cinematografiche perché l'offerta è veramente ampia.
Allora, con Antonella andremo alla scoperta dei film in uscita al cinema dal 22 di agosto fino al 12 di settembre. Io direi di iniziare subito con le uscite del 22 di agosto.
Sì, cominciamo con le uscite del 22. Innanzitutto dobbiamo dire che in questa settimana, in questa prima settimana, gli occhi sono sicuramente puntati su un faccia a faccia tra due film d'animazione che diciamo sono già usciti quasi contemporaneamente. Il primo è Turbo, della DreamWorks, degli stessi animatori tra l'altro di Madagascar e Kung Fu Panda, uscito il 19, e il secondo è Monsters University, che è il l'attesissimo prequel della Disney Pixar dello stesso film Monsters & Co. Però diciamo noi passiamo direttamente ai film che ci interessano un po' di più. Il primo è sicuramente Fiabeschi torna a casa. Questo prima di tutto perché ci riallaccia al ritorno diciamo sul grande schermo delle vicende dei personaggi ideati da Andrea Pazienza. Infatti il film è tratto appunto dal personaggio di Enrico Fiabeschi, ideato appunto da Pazienza e che abbiamo già visto sul grande schermo con Paz, il film diretto da Renato De Maria. In Paz Fiabeschi era interpretato da Max Mazzotta, che ha deciso di riprovarci da regista e da protagonista con questo nuovo film Fiabeschi torna a casa. Dal 2002 ad oggi Mazzotta è apparso in un bel po' di film, forse molti lo ricorderanno, oltre a Paz anche in Arrivederci amore ciao o di Michele Soavi, oppure in Parlami d'amore di Silvio Muccino. In questo caso appunto sperimenta la prima esperienza da regista per riportare alla fine il personaggio che lui ha voluto, che lo ha portato più alla gloria. L'unico problema è che probabilmente non è riuscito ad arrivare alla bellezza, alla completezza che era riuscito ad ottenere il precedente film Paz di Renato De Maria. Però diciamo, per tutti gli amanti di questi personaggi, di questo soprattutto di questo Fiabeschi così inconcludente, che ormai senza più un soldo, senza una ragazza, decide di abbandonare la sua casa da fuorisede, di tornare a casa, è sicuramente un film interessante. Un altro film che appunto suscita un po' di interesse è In Another Country, che è un film coreano, un film tra l'altro del più francese dei registi sudcoreani, che è Aung San Suu, spero di averlo detto bene, e tra l'altro è stato inserito dai Cahiers du Cinéma tra i 5 titoli migliori del 2012. Tra l'altro è stato anche presentato al Festival di Cannes 2 anni fa. In questo film, In Another Country, troviamo protagonista assoluta Isabelle Huppert, che sembra quasi ricevere una vera e propria ode d'amore di questo regista verso di lei, appunto, in questo film, perché, come dicevamo, è protagonista assoluta ed è protagonista di tre storie surreali che si intrecciano in una spiaggia francese, in una spiaggia sudcoreana. Lei interpreta la parte di una donna francese e incontrerà tre uomini che cercheranno di farle perdere la testa. Come dicevamo, il film è stato presentato già un paio d'anni fa, è stato apprezzato, ma soprattutto per la bella interpretazione appunto della Huppert.
E passiamo alla settimana del 29 agosto.
Sì, la settimana del 29 in realtà è una settimana davvero ricca di uscite, è evidente che ormai l'estate volge alla fine e quindi si riprende alla grande con un bel po' di film. Ovviamente noi cercheremo di fare una cernita di questi film e appunto commentare magari quelli che riteniamo un po' più importanti. Quello che sicuramente mi incuriosisce molto è Elysium, il secondo film di Neil Blomkamp, che molti ricorderanno per il successo di District 9, vede come protagonisti Matt Damon e Jodie Foster. Già la storia è abbastanza interessante, infatti ci troviamo sulla Terra in un futuro ormai che dovremmo dire plausibile, nel quale la Terra appunto è ormai inabitabile e pochi eletti si sono trasferiti su Elysium, che è una stazione orbitante nel quale non ci si ammala e non si muore. E Max invece è uno dei più sfortunati, che invece vive sulla Terra, vive e lavora sulla Terra, e a un certo punto viene sottoposto per un incidente a delle radiazioni che gli causano un tumore che lo farà morire in 5 giorni. Allora Max, a questo punto, per salvarsi, accetta di compiere una missione su Elysium, e ovviamente le cose non andranno come lui sperava. L'aspetto interessante di questo film è che Neil Blomkamp ha convinto Matt Damon a diventare il protagonista di questo film con una chiacchierata che doveva essere l'incontro di un caffè. In realtà questo caffè è durato un bel po'. Blomkamp ha convinto Matt Damon semplicemente con dei disegni, disegni preparatori appunto di Elysium, molti dei quali tra l'altro verranno inclusi in un librone che verrà pubblicato probabilmente nelle vicinanze dell'uscita del film. Che altro? La parte di, ecco, questa è un'altra cosa interessante, che la parte di interpretata da Jessica Della Cour, che sarebbe Jodie Foster, in realtà era stata scritta per un uomo, quindi diciamo il suo aspetto mascolino farà molto, però anche dal trailer si vede, sembra che appunto si trovi abbastanza a suo agio in questo film. Concludo col dire che questo sarà sicuramente un anno fortunato per Matt Damon, perché lo vedremo oltre ad Elysium a lavorare con altri tre interessanti registi che sono Terry Gilliam, Steven Soderbergh e anche George Clooney, per cui diciamo facciamo anche un in bocca al lupo a Matt Damon. Il secondo film di cui voglio parlare è In Trans. In Trans ne voglio parlare perché il regista è Danny Boyle, il famoso regista che è stato lanciato dai due cult, Trainspotting e The Millionaire, per il quale ha vinto anche un Oscar. Il film è un adattamento cinematografico di un TV movie del 2000. E vede come protagonisti James McAvoy, Rosario Dawson e Vincent Cassel. La storia, se basta vedere, diciamo, il trailer, è davvero molto interessante, ma c'è una chicca che vorrei citare, è che sembra che il film sia stato reso ancora più interessante per via del nudo integrale dell'attrice, appunto, Rosario Dawson in questo film.
Ecco, un altro film di questa settimana è La variabile umana.
Sì, poi vorrei parlare appunto di questa opera prima, in realtà di un regista che ha una lunga carriera di documentari e cortometraggi e che è Bruno Oliviero. Il film si chiama La variabile umana ed vede come protagonisti Silvio Orlando, Giuseppe Battiston e Sandra Ceccarelli. Anche in questo caso la storia è molto interessante, racconta del protagonista che è un commissario interpretato da Silvio Orlando che si butta nel lavoro dopo aver perso la moglie e si ritroverà a dover indagare su un caso molto strano. Ovviamente, diciamo, l'elogio su questo film è appunto sull'eleganza della regia di questo regista che appunto è stato molto apprezzato per i suoi documentari e anche per le musiche che tra l'altro sono di Michael Stevens, che è stato lo storico collaboratore di Clint Eastwood. Facciamo anche attenzione alla giovane debuttante che interpreta i panni della figlia del commissario che si chiama Alice Raffaelli. Probabilmente per la sua bravura riusciremo a vederla anche in altri film. Poi vorrei sì fare un accenno a questo Shadow Hunters, Città di Ossa, che è un adattamento del romanzo fantasy per ragazzi di Cassandra Clare e che vede come protagonista la bravissima attrice americana Lily Collins, che molti ricorderanno già con la straordinaria interpretazione di Biancaneve. In questo caso Lily Collins dovrà avere a che fare con demoni e similari, e quindi sarà curioso vederla interpretare un ruolo differente da quello a cui siamo abituati. Ora vorrei parlare appunto di questo film abbastanza sui generis che si chiama Starbuck, 533 figli e non saperlo. È un film tra l'altro franco-canadese. Che è arrivato da noi dopo aver assolutamente sbancato il box office in Canada e aver fatto innamorare anche i francesi, che l'hanno definita tra l'altro la migliore commedia dell'anno. È arrivato anche in America, tanto che Steven Spielberg e la DreamWorks sono rimasti talmente colpiti che hanno deciso di produrne il remake hollywoodiano. Che dire, vabbè, la storia, diciamo, È nata, il regista infatti racconta come in realtà stava lavorando su una storia romanzata di cosa potrebbe succedere se un uomo si ritrovasse ad avere tanti figli, e mentre scrivevano col cosceneggiatore questo film hanno scoperto una notizia vera nel quale il protagonista appunto ha scoperto, perché era stato donatore di sperma per tanto tempo, ha scoperto di avere ben 533 figli. Quindi quello che poteva essere una storia un po' surreale in realtà è tratta da una storia vera. Questo film tra l'altro ha riunito con il suo successo sia critica che pubblico, infatti il film ha vinto già numerosi premi e ha partecipato a numerosi festival. L'ultimo film di cui voglio parlare è Una canzone per Marion, che vede come protagonista Vanessa Redgrave, Terry Stamp e Gemma Arterton. Lo voglio citare perché diciamo, è sull'onda del successo di film diciamo, per la terza età, del genere appunto che ha fatto, diciamo, fatto commuovere negli ultimi tempi, che, tipo Amour e Marigold Hotel. Il film è di nazionalità tedesca ed inglese, per cui diciamo, vedremo anche come è un modo per analizzare come gli inglesi, che sono sempre abbastanza diciamo, riservati nei loro sentimenti, vivono il concetto della morte. Infatti in questo film il protagonista, amatissimo dalla moglie, scopre di avere un tumore, di star per morire, ma la moglie decide di non abbandonarlo, ma di, diciamo, di tirargli un po' sulla vita, cercando di farlo entrare nel coro locale. In questo film è stata sicuramente apprezzata l'interpretazione di Vanessa Redgrave, che non ha deluso il suo pubblico ed rimane un'attrice sempre molto, molto brava.
E arriviamo così alla prima settimana di settembre. Quali sono i film in uscita?
Per questa prima settimana di settembre non possiamo neanche dire che il cinema si rimette in moto, perché in realtà, come avevo già detto all'inizio, abbiamo avuto una calda estate anche dal punto di vista cinematografico. Però certo a settembre i giochi si fanno un po' più duri, perché la gente torna a casa, ha più voglia di chiudersi nei cinema, e in più diciamo tra fine agosto e i primi di settembre sappiamo che c'è la mostra del cinema di Venezia, per cui diciamo anche il genere di film che vedremo in questa prima settimana di settembre è un po' più impegnato. Il primo film di cui voglio parlare è Il mondo di Arthur Newman. È una commedia d'esordio del regista, nonostante il nome italianissimo, Dante Ariola, americano, e vede come protagonisti il premio Oscar Colin Firth e Emily Blunt. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival e anche al Torino Film Festival, e ha riscosso un ottimo successo di critica e di pubblico. È una commedia romantica sulla crisi di identità e sulla voglia di rifarsi una vita in modo completo. Infatti il protagonista decide in realtà di crearsi una vera e propria nuova identità, ma si scontrerà con la protagonista femminile, che è interpretata appunto da Emily Blunt, e dovrà affrontare con lei questo problema, perché questa donna si accorge che in lui c'è qualcosa che non va. Ecco, cambiamo completamente diciamo genere con La religiosa, film francese in cui ritroviamo ancora una volta l'attrice Isabelle Huppert. In questo caso il film è tratto dal romanzo pubblicato postumo nel 1796, quindi un romanzo davvero molto, molto vecchio, di Diderot, ed è tratto da una storia vera di questa 17 17enne che è costretta dalla famiglia a farsi suora e in questo convento diventa vittima di prepotenze e violenze fisiche e psicologiche. Il film era stato già portato al cinema nel 1966 in un adattamento di Jacques Rivette. Però il regista ha deciso di riprovarci e è stata apprezzata molto l'interpretazione della protagonista. Anche in questo caso però è stata elogiata la grandissima performance di Isabelle Huppert, che in questo caso interpreta la parte di una madre superiora che ha anche scene di comicità quasi grottesca, che però non cade mai nel patetico. Come dicevamo, anche la giovane protagonista Pauline Étienne è stata apprezzata, quindi chissà, potremo vederla anche in altri film. E a proposito di Venezia, parliamo a questo punto dell'Intrepido. L'Intrepido è il film di Gianni Amelio, appunto, che esce in questa prima settimana di settembre ed è in concorso appunto alla Mostra del Cinema di Venezia. L'unico, insieme ad altri due registi di cui parleremo dopo, registi italiani, che partecipano appunto alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film è interpretato, vede come protagonista Antonio Albanese e anche già dalla storia il film è molto particolare. Innanzitutto è stato detto che questa sia la prima commedia di Gianni Amelio, in effetti il tema è anche un po' più leggero, però come siamo abituati appunto a vedere Amelio non lascia mai nulla di fuori posto. Infatti, nonostante Albanese, il film racconta una storia molto particolare di questo protagonista che fa il rimpiazzo nel momento in cui qualcuno manca dal lavoro e ha bisogno appunto di essere sostituito. Questo perché il protagonista non ha un lavoro e quindi in questo caso il tema appunto è molto interessante, ma la cosa più interessante è che lui non ha un lavoro e non ci guadagna da questo, però come dice appunto lo stesso Antonio, il protagonista del film, è come quando un pugile per una ragione qualsiasi finisce in galera. La prima cosa che chiede sono appunto gli attrezzi da palestra, proprio perché deve tenersi in esercizio. E così anche lui dice: quando ci sarà il lavoro, io sarò pronto. Il film appunto è in concorso a Venezia, tra l'altro la sesta volta che Amelio va a Venezia, e tra l'altro Amelio ha anche un record in questo senso, perché è l'ultimo autore italiano a vincere nel 1998 con Così ridevano la Mostra del Cinema di Venezia, quindi è dal 98 che noi italiani non vinciamo un festival italiano. Anche in questo caso, in un'intervista, Amelio parla del film e anche in questo caso si racconta dicendo che questo è l'ennesimo film in cui un po' della sua vita, come è successo anche in tutti gli altri suoi film, c'è, quindi è anche un racconto autobiografico. In questo caso lo vedremo anche, in questo caso ha anche dedicato più o meno questo film a suo figlio, che ha adottato un po' di tempo fa e che ora ha 36 anni ed è suo operatore di macchina, per cui lavora con lui. E in questo caso Amelio dedica questo film a lui. Un'ultima chicca è che Albanese desiderava tanto, da tanto tempo, lavorare con Amelio ed è stato felicissimo quando Amelio ha trovato un posto per lui, e per di più non solo un posto, ma questo film è stato volutamente fatto per lui, quindi Amelio ha affermato: non avrei visto nessun altro al posto di Albanese per questo film. Gli ultimi film che voglio accennare appunto di questa settimana sono uno dedicato agli One Direction, che sono un gruppo sicuramente conosciutissimo dai giovani ultimamente, e quindi appunto un film nel quale il regista, che è lo stesso di Super Size Me e Freakonomics, che è quindi Morgan Spurlock, ha girato durante l'ultimo tour mondiale di questi cinque ragazzi che si sono ritrovati da un momento all'altro con un successo spropositato. Il film è in 3D, è una vera e propria omaggio, un vero e proprio una lettera d'amore, un omaggio ai fan di questa boy band, e per chi volesse tengo a sottolineare che i biglietti sono già in prevendita e stanno già andando a ruba in nei The Space Cinema e negli UC Cinema, per cui chi vuole può andare già a prenderli. E l'ultimo film di cui voglio accennare è appunto Riddick, che uscirà in ben 350 copie ed è l'ultimo della trilogia che vede come protagonista Vin Diesel. Quindi dopo aver atteso un bel po', infatti l'ultimo film è del 2004 ed è The Chronicles of Riddick, mentre il primo era del 2000, Pitch Black, finalmente vedremo come va a finire il protagonista di questo film, interpretato dallo scoppiettante Vin Diesel. Concludiamo questa carrellata di film con la settimana del 12 settembre e iniziamo col parlare di un film a cui io veramente tengo molto, chiamarsi Federico, del regista Ettore Scola. Come molti sapranno, il presidente del Bifest è da un po' di anni appunto il regista Ettore Scola, e Scola ha voluto regalare appunto una notizia ai suoi, agli ascoltatori baresi, presentando in prima assoluta la notizia appunto che avrebbe girato questo film dedicato a Federico Fellini. Forse molti non sanno che Ettore Scola aveva affermato di non voler più girare film, in realtà appunto ha cambiato idea per il suo grande amico, del quale quest'anno ricorre il 20° anno dalla sua morte. Il film appunto è un regalo, anche in questo caso una lettera d'amore, un ritratto di Federico Fellini, nel quale lui ricorda il suo grande amico che aveva conosciuto al giornale Marco Aurelio nei primi anni 50. Dal suo debutto nel 1939 come giovane disegnatore fino al suo quinto Oscar nel 93, che è stato l'anno tra l'altro del suo 70° ultimo compleanno, Federico viene ricordato da Ettore Scola come un grande Pinocchio che non è mai, per fortuna, diventato un bambino per bene. Bellissima l'immagine di Federico Fellini, che tra l'altro sta girando in questi giorni anche in rete, di Federico Fellini di spalle di fronte al mare al tramonto. E così si conclude tra l'altro questo film di Ettore Scola. C'è da dire che il film è stato scritto da Scola insieme alle figlie Paola e Silvia, e nel cast troviamo anche i due nipoti di Ettore Scola, Giacomo e Tommaso Lanzotti, che sono stati scelti per interpretare lo stesso Scola e Federico Fellini da giovane. Ma nel film troviamo anche attori più importanti come Sergio Rubini e Antonella Attili. Film attesissimo, come dicevo, non vedo l'ora che esca per andare a vederlo. E tra l'altro c'è da dire che il film sarà presentato fuori concorso appunto all'interno del Festival di Venezia.
E veniamo al 12 di settembre e parliamo del film L'Arbitro.
Sì, questa è un'opera prima del regista Paolo Zucca, che tra l'altro chi segue la mia rubrica dei registi emergenti l'avrà già sentito parlare, perché l'ho anche intervistato per un suo cortometraggio, quindi sono contenta di vedere che finalmente Paolo Zucca ha esordito nel lungometraggio. Il film si chiama L'Arbitro e vede come protagonisti Stefano Accorsi, Geppi Cucciari e anche Francesco Pannofino. Anche in questo caso il film aprirà le giornate degli autori della 70° Mostra del Cinema di Venezia, e a tal proposito vorrei un po' sottolineare come le cose siano cambiate rispetto all'anno scorso. L'anno scorso, infatti, nonostante il successo di alcuni film alla Mostra del Cinema di Venezia, si è voluto aspettare troppo, magari aspettare la stagione di ottobre-novembre per portare al cinema questi film di successo. In questo caso, fortunatamente per noi, sentiremo parlare di questi film al festival e avremo la possibilità di vederli quasi subito al cinema. Due film di cui vorrei parlare un po' velocemente sono Mood Indigo, che è un film basato sul libro di Boris Vian, ed è un film di Michael Gondry. In questo film vediamo come protagonista Romain Duris e Audrey Tautou, e anche l'attore di colore Omar Sy, che abbiamo potuto apprezzare tantissimo nel film francese Quasi Amici. Parlare di questo film è molto difficile, perché la trama stessa è molto complicata, è molto fantasiosa, però da un regista che ha girato Se mi lasci ti cancello capiamo appunto che genere di film gli piace girare. Che dire, il film è molto colorato, è una storia d'amore, però così come il libro, che è amato tantissimo da chi l'ha letto ed è a detta di molti non è stato tradito in questo film, appunto non è solo una storia d'amore, ma si parla anche di dolore, si parla di politica, quindi si parla di argomenti molto, molto impegnati. E gli ultimi due film che vorrei citare sono uno, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, che è il secondo film della serie. Dopo il successo del primo, ritorna appunto Percy Jackson, e lo voglio citare perché il film è stato presentato in anteprima all'ultima edizione del Giffoni Film Festival ed è stato diciamo amatissimo dai ragazzi, anche perché hanno potuto diciamo apprezzare la presenza di Logan Lerman e Alexandra Daddario, che sono i due protagonisti del film. Chiudo questa lunga carrellata di film con The Spirit of 45, che è un documentario di Ken Loach. Questo film sarà il 12 settembre al cinema e dal 13 settembre sarà anche possibile vederlo in video on demand, per cui diciamo è un nuovo esperimento che tra l'altro si sta un po' diffondendo ultimamente. È un documentario sul 1945, anno cruciale nella storia della Gran Bretagna, anno della fine tra l'altro della Seconda Guerra Mondiale, e quindi diciamo appunto, come dicevamo, un documentario molto molto interessante. Prima di chiudere vorrei anche citare un'uscita, una riedizione in 3D dell'Ultimo Imperatore, che potremo apprezzare solo due giorni di settembre, che sono il 10 e l'11 settembre, per cui per chi ha amato questo film e lo vuole rivedere consiglio di andare a cercare già i biglietti.
Ecco, prima di salutarti Antonella, volevi un po' accennare a cosa accadrà alla Mostra del Cinema di Venezia?
Sì, prima di lasciare questo mese i nostri ascoltatori, io appunto vorrei fare un accenno alla Mostra del cinema di Venezia, anche perché, come ho già raccontato diciamo in questa carrellata di film al cinema, molti di questi potremo vederli già nei prossimi giorni. Il festival si terrà dal 28 agosto al 7 settembre 2013 e, come dicevamo, sono tre gli autori italiani in concorso. Il primo è Amelio, di cui abbiamo già parlato, con L'Intrepido, la seconda è Emma Dante, che si presenta con la sua opera prima, Emma Dante, molti la conosceranno come attrice e regista di teatro siciliana. Il titolo del film è Via Castellana Bandiera e tra l'altro è anche il suo primo libro anche di, cioè appunto di Emma Dante. E la Dante, non contenta, ha voluto anche portarlo al cinema. La storia è molto strana perché questa via palermitana è una via molto stretta nel quale riesce a passare, a doppio senso, si riesce a passare solo con un'auto, per cui a un certo punto si trovano contro una contro l'altra due auto dirette da due donne. La prima è Samira, un'anziana albanese, e la seconda è Rosa, una palermitana che è emigrata a Milano perché il padre non accetta che lei sia lesbica. Nei panni di Rosa troviamo la stessa Emma Dante, mentre nei panni di Clara, la fidanzata, la compagna di Rosa, troviamo niente meno che Alba Rohrwacher. Quindi diciamo, credo che sia un film che non dovremo perderci e che forse avrà anche un buon successo al Festival di Venezia. Il terzo film appunto di un regista italiano in concorso a Venezia è Sacro Gra di Gianfranco Rosi. Sacro Gra racconta appunto di questo esperimento di Rosi, che ci ha sempre dimostrato una grande professionalità e una grande capacità di raccontare ciò che gli capita attorno. In questo caso ha deciso di perdersi per 3 anni con un minivan sul grande raccordo anulare di Roma e raccontare, cioè scoprire e raccontare le storie e i mondi invisibili che girano attorno a questi tanti chilometri, se non sbaglio sono 70 chilometri di 70 chilometri, è la più estesa autostrada urbana di Italia. Quindi anche in questo caso il film sarà sicuramente molto, molto interessante. Poi, come diciamo amante dei cortometraggi, voglio citare, sempre in concorso a Venezia, nella selezione ufficiale fuori concorso, Con il fiato sospeso di Costanza Quatriglio, che vede ancora Alba Rohrwacher come protagonista insieme a Michele Riondino. E poi, sempre tra i cortometraggi, insieme un film di Anna Maria Liguori con Giorgia Wurt e Nicolas Vaporidis. Altri film molto attesi sono sicuramente La mia classe di Daniele Gaglianone con Valerio Mastandrea, anche questo in selezione ufficiale alla Giornata degli Autori, e anche questo un esperimento molto particolare. Infatti in questo caso vedremo Gaglianone anche protagonista del film, ed è un esperimento nel quale si parla di un regista che gira un film, per cui diciamo finzione e realtà si incrociano e si sono incrociati anche durante le riprese. Ancora tra i film attesi troviamo sicuramente The Canyons di Paul Schrader con Lindsay Lohan e James Dean, su una storia di sesso e ambizione tra Tara, che è una giovane aspirante attrice, e Christian, che è un giovane e ricco produttore di film, quindi sicuramente un film che farà parlare. Poi troviamo anche a Venezia a presentarlo il giovane Daniel Radcliffe, il famosissimo maghetto che è stato tanto amato negli ultimi anni, che ormai cresciuto porta a Venezia Giovani Ribelli del regista John Crocidas. Il film è tratto da una storia vera e sembra che racconti appunto di 4 giovani studenti della Columbia University che, ispirati appunto all'esempio di Walt Whitman e della setta dei poeti estinti, sfidarono le regole della più potente università americana, finendo per diventare a loro volta ispirazione per le generazioni successive. Quindi, come dicevamo, sul red carpet troveremo anche il protagonista, quindi diciamo tutti i riflettori saranno sicuramente puntati su di lui. Infine vorrei segnalare un paio di progetti. Uno è Promise di Patrice Leconte, che è a Venezia in selezione ufficiale fuori concorso, ed è tratto da Viaggio nel passato, il romanzo Viaggio nel passato, e vede come protagonista Rebecca Hall e Alan Rickman. Ambientato nella Germania del 1912, è un'opera intima, come dichiara lo stesso Le Conté, una love story problematica che ruota attorno al potere della passione e dell'amore, che non riesce ad essere sconfitto neanche dal tempo, dalla distanza, dal tradimento e dalla guerra. Infine, un ultimo, diciamo, accenno a un film di Giada Colagrande, che è Il metodo Abramovic. Marina Abramovic la conosciamo tutti, l'artista un po' sui generis, che riesce sempre a far parlare di sé, e Giada Colagrande le regala questo film, nel quale questo film è stato girato tra il 21 marzo e il 10 giugno 2012 al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, dove Marina Abramovic ha sperimentato per la prima volta il metodo su se stessa e sul pubblico. Giada Colagrande ha ripreso i vari personaggi del pubblico, cioè i vari, diciamo, protagonisti, appunto, tra il pubblico che hanno potuto sperimentare il metodo, e ne ha tratto questo film, che sicuramente sarà molto originale.
Bene, noi ti ringraziamo tantissimo, Antonella, e ci sentiamo al prossimo podcast.
Io vi saluto, vi auguro tanta estate ancora di cinema, andate al cinema, perché di film ce ne sono molti, e noi poi ci risentiremo a settembre, quando ormai, diciamo, l'estate sarà ormai quasi al termine, ma il cinema invece sarà in partenza per un nuovo anno sicuramente interessante.
Siamo arrivati al podcast Cinevagando di settembre, ritroviamo qui con noi Chiara Ricci. Ciao Chiara.
Ciao Luis, e bentrovati a tutti gli ascoltatori del podcast.
A settembre si ricomincia un po' a vedere qualche novità al cinema. Infatti questo mese, con Chiara, con cui parliamo solitamente di cartoni, abbiamo delle nuove uscite. Io direi di iniziare subito con questa trilogia di Evangelion.
Ebbene sì, si riprende alla grande già a settembre, la nuova stagione riprende veramente a gonfie vele, e nelle nostre sale arriveranno parecchi cartoni già a settembre. Infatti si comincia subito con questa trilogia targata a Giappone, già famosissima per chi è amante dei manga e dei fumetti, e si arriva in sala il 4 settembre con il primo episodio di Evangelion 1.0 You Are Not Alone. La regia è di Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki e Masayuki. La storia racconta del periodo dopo il secondo impatto e tutto ciò che rimane del Giappone è Tokyo 3, una città che viene attaccata da creature giganti che tentano di eliminare il genere umano e vengono chiamate angeli. Dopo non aver visto suo padre per più di 8 anni, Shinji Ikari, che è appunto il protagonista della storia, riceve una telefonata in cui gli viene detto di venire urgentemente alla sede centrale della NERV, un'organizzazione che si occupa con la distruzione di angeli attraverso l'uso di giganteschi mecha chiamato Eva. L'obiettivo del ragazzo è quello di pilotare l'unità Eva 01, mentre farà squadra con il pilota dell'unità Eva 00, che si chiama Rei Ayanami. Il secondo episodio uscirà lo stesso giorno del primo, quindi sempre il 4 settembre, quindi si potrebbe fare una piena full immersion, e in questo secondo capitolo della trilogia cinematografica continua la lotta serrata dell'umanità, rappresentata dai membri dell'agenzia speciale NERV, alle misteriose creature appunto chiamate angeli. A occuparsi del risveglio del terzo angelo è Mari, pilota assegnato all'unità provvisoria Evangelion 05, e ovviamente continua l'avventura del protagonista, ovvero del giovane Shinji. E mentre il terzo episodio, a concludere appunto questa trilogia, uscirà il 25 settembre. Questa trilogia ha incassato soltanto nel mercato giapponese, ovviamente cinematografico, oltre 60 milioni di dollari. La storia si riprenderà dopo 14 anni, quando Asuka e Mari sono in missione per recuperare l'Eva 01, ovviamente sempre con Shinji a bordo, che la nerva ha sigillato in un sarcofago e abbandonato nell'orbita terrestre. Ovviamente c'è da chiederci se i protagonisti riusciranno a portare a termine questa missione.
Bene, e dopo i manga che hanno veramente un grande successo nel loro paese d'origine, passiamo a un film un po' più classico, un po' più forse per bambini, che è la seconda parte dei Puffi.
Ebbene sì, il 19 settembre, di nuovo tutti in sala a vedere il secondo episodio, disponibile anche 3D, dei Puffi, appunto i Puffi 2, con la regia di Raja Gosnell, e tra le voci del doppiaggio abbiamo di nuovo quella di Cristina Ricci. Ovviamente i protagonisti sono sempre il famigerato mago e malvagio Gargamella, e si troveranno le nuove avventure con il grande Puffo, con Puffo Tontolone, il grande Puffo ovviamente, con Puffo Vanitoso, anche perché Gargamella vuole appunto prendere l'essenza dei Puffi, e quindi scoprendo che basta solo un Puffo per ottenerla, rapisce Puffetta, e ovviamente tutti i suoi compagni di avventura ritornano in un viaggio nel tempo nel XVI secolo per recuperare Puffetto, ovviamente per salvaguardare la loro specie tutta azzurra.
Oh, andiamo avanti e parliamo di Justin e i Cavalieri Valorosi.
Sì, questa volta il film uscirà nelle sale il 12 settembre, la regia è di Manuel Sicilia, quindi è un regista assolutamente di origini italiane. E tra le voci del doppiaggio di questo cartone abbiamo quella dell'affascinante Rupert Everett. Justin vive in un regno governato da burocrati, dove i grandi cavalieri sono stati estromessi dal potere. Suo padre, che è il primo consigliere della regina, vuole che il figlio segua le orme e intraprenda la carriera di avvocato. Ma Justin ha un proprio sogno, quello di diventare un cavaliere valoroso, come era stato anche suo nonno.
Bene, ora allontaniamoci un po' dai cartoni e parliamo di quattro documentari molto interessanti. Partiamo con il primo, che è un documentario su Fellini diretto da Scola.
Sì, Ettore Scola arriva al cinema con questo documentario che uscirà nelle sale giovedì 12 settembre, e in questo lungometraggio, in questo documentario, Ettore Scola, attraverso dei ricordi personali e anche ricordi di suoi colleghi che non sono montati e raccontati in ordine cronologico, vuole raccontare la sua esperienza di vita, la sua amicizia, anche il suo rapporto professionale con Federico Fellini. Quindi ci sono questi ricordi che vengono riproposti anche sotto forma di immagine, che vogliono dare luce a luoghi, a ricordi di un'amicizia lunga 50 anni. E quindi sicuramente anche un bellissimo racconto di storia del cinema italiano.
Certamente, e invece passiamo a un altro genere, si torna a parlare del pianeta Beatles perché esce Rock Show.
Sì, il mercoledì 18 settembre, tutti nelle sale per chi ama gli scarafaggi, ovvero i Beatles. Infatti verrà proposto il filmato ripreso nell'enorme Kingdom di Seattle, ed è il tributo appunto ad una leggenda della musica mondiale, che è appunto il Rock Show, Paul McCartney e Wings, che narra appunto l'epica tournée realizzata dalla band tra il 75 e il 76, conosciuta ai più come Wings Over the World. È un evento straordinario per la storia della musica, con oltre 1 milione di spettatori raccolti in tutto il mondo, concerto dopo concerto, canzone dopo canzone. Quindi un appuntamento assolutamente da non perdere.
Oh, e di nuovo il cinema che parla di cinema, perché esce qualcosa, esce un documentario su Marilyn Monroe.
Sì, proprio alla fine di settembre, lunedì 30 settembre, esce questo documentario dal titolo Love Marilyn, che è tratto da un testo Fragments Marilyn Monroe, che è appunto un libro dove sono raccolti testi inediti, testimonianze, interviste, materiali d'archivio, video e foto della diva americana, di cui ancora oggi rimane il sospetto della sua morte, se sia stato un omicidio o un suicidio. In ogni caso sarà un interessantissimo e ulteriore ritratto della diva del cinema di tutti i tempi.
Bene, e terminiamo questo nostro incontro parlando di Ken Loach e il suo documentario.
Sì, il documentario di Ken Loach, che si intitola The Spirit of 45, appunto, racconta che uscirà nelle sale, scusatemi, il 12 settembre, e vuole raccontare attraverso filmati d'archivio della Gran Bretagna, registrazioni sonore e interviste anche attuali, vuole creare una narrazione politica e sociale sugli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Loach mette in evidenza come i risultati del governo laburista del 45 abbiano poi gettato le basi per la costruzione del futuro della Gran Bretagna. Quindi è un documentario che si collega, fa un po' da ponte tra passato e presente, vedere quello che c'è stato e quello che la storia e i suoi protagonisti hanno creato oggi e ne hanno fatto oggi della Gran Bretagna.
Bene, perfetto Chiara, noi ti ringraziamo anche perché come sempre a Cinevagando parliamo di film particolari, di documentari, di cartoni che raramente troverete in altre trasmissioni, quindi io ti do appuntamento per il prossimo podcast di ottobre e ti auguro ancora, visto che l'estate non è ancora finita, una buona vacanza.
Grazie mille Luis, io già sin da ora vi auguro buon cinema, fate delle buone scelte e perché ancora in vacanza, buone vacanze e divertitevi.
Siamo in collegamento con Luca Arcidiacono per la consueta rubrica del cinema di genere. Vai Luca!
Ciao Luigi e ciao a tutti gli amici e gli ascoltatori di cinemio.it. Spero che stiate passando una serena estate con amici e famiglia e soprattutto con il cinema sempre a portata di schermo, come faccio sempre io. Scusate per l'assenza mia dello scorso mese, nello scorso podcast, ma mi voglio far perdonare perché questo mese, oltre diciamo a darvi dei titoli che promuovo o che boccio, ho deciso di aggiungere un qualcosa di nuovo alla mia rubrica, cioè alcuni titoli da tenere d'occhio per la prossima stagione cinematografica 2013-2014, perché agosto è il mese per antonomasia dove si parla, si comincia ad adocchiare qualche titolo, qualche regista, qualche nome da controllare, da ricordare, da tenere sott'occhio per la prossima stagione che inizia appunto a settembre ed è ricchissima per tutti i generi cinematografici, ma sembra molto attiva anche per quanto riguarda del genere appunto thriller, horror, dark. Allora, intanto appunto dovendo parlare del cinema che verrà, ho ridotto i titoli da promuovere o da bocciare a tre e questo mese per la prima volta ho uno di questi tre titoli sul ni, cioè non riesco a, anche se l'ho visto già da oltre una settimana, non riesco a capire se è un titolo da promuovere o da bocciare, però andiamo con ordine. Intanto il primo film, ed è quello che promuovo senza alcun dubbio, è uscito, se non sbaglio, lo scorso giugno, ricercato da me perché purtroppo la distribuzione italiana è stata molto misera, Stoker, il nuovo film di Chan Wook Park, che è un regista da me, ma non solo da me, amatissimo, tra l'altro per la trilogia famosissima della Vendetta, da cui spicca Old Boy, che credo sia il suo capolavoro, anche se lo è anche Lady Vendetta piuttosto che altri, ma Old Boy credo che sia la perla di questo regista. Non per nulla sta per uscire, diciamo credo il prossimo anno, con Josh Brolin protagonista e Spike Lee regista, il remake di Old Boy. Io non ne sono molto convinto perché Old Boy è davvero un piccolo capolavoro, quindi non saprei come si possa solo pensare di farne un remake nella stessa vita diciamo del regista. Comunque, al di là di questo, Chan Wook Park è stato contattato inevitabilmente da Hollywood per passare in America come a tantissimi registi è successo, diciamo Ang Lee piuttosto che tanti altri, e quindi provare a fare qualcosa di suo anche lì. Ammetto di aver avuto qualche titubanza perché molto spesso succede appunto che molti registi vanno oltreoceano e toppano alla grande perché le produzioni hollywoodiane promettono ma poi in realtà decidono, il final cut è sempre loro, eccetera eccetera. Devo ammettere invece che Stoker è stata una piacevolissima sorpresa perché per quanto sicuramente l'ardore, l'esplicità, diciamo, di elementi contenutistici ma anche visivi del cinema di Park qui vengono in un certo senso ridimensionati verso una produzione più aperta a un pubblico più ampio, quale sicuramente quella hollywoodiana mainstream, rimane assolutamente all'interno di questo piccolo film, che è anche, per me, una piccola perla del regista tra le sue tante, rimane sicuramente la sua impronta, quella che è la sua forza nelle inquadrature, nel montaggio a volte atipico, nel non utilizzare, in un certo senso, la colonna sonora, e quando lo fa per un motivo che sia implicito nella storia, diegetico alla storia stessa. Qui, tra l'altro, gioca a favore anche il cast, ricchissimo, perché c'è Mia Wasikowska, che è un nome particolare, è l'Alice, diciamo, di Tim Burton, Jane Eyre, eccetera, ma c'è anche Nicole Kidman, che fa la madre della protagonista, oltre che Matthew Good. Un film che certamente non è un horror, è, diciamo, al limite tra il thriller e il dramma, ma ha una psicologia horror molto molto forte, è quasi un romanzo di formazione al contrario, tra virgolette, è una storia molto semplice, e forse nella sua semplicità riesce a formarsi con grazie alla sceneggiatura, grazie alla regia, grazie al montaggio, grazie all'idea forte nata dallo stesso Park, anche se non solo da lui. Insomma, un film dura poco più di un'ora e mezza, che però tra l'altro è la 20th Century Fox, non è neanche una piccola casa di produzione, ma una casa di produzione mainstream, quindi con capacità decisionale comunque grande. Non so se il Final Cut sia stato poi del regista o meno, comunque lui, Park, arriva in America e vince, perlomeno il suo primo film vince assolutamente. E questo è quello che vi promuovo. Il film invece che vi boccio, qui spendo davvero solo due parole, è un film che praticamente è uscito questo mese al cinema, l'1 agosto mi sembra, ed è un sequel, ESP 2, Fenomeni Paranormali, seguito di ESP, Fenomeni Paranormali, uscito, se non sbaglio, nell'autunno del 2011, almeno in Italia, che naturalmente va a ripercorrere la via di Blair Witch Project, di Paranormal Activity, e quindi è found footage, mockumentary, insomma quel genere lì con le camere a mano, almeno in finzione, quegli horror, diciamo, da un'ora e mezza o poco meno. C'è qui un cambio di regia, siccome il primo film ha avuto un successo inaspettato, ma neanche tanto inaspettato, perché questi sono filmetti che costano nulla e che naturalmente inevitabilmente incassano almeno il triplo, e quindi inevitabilmente è arrivato a 2 anni dal primo il secondo capitolo, che diciamo, io non amo tantissimo questo genere quando viene usato per ripercorrere sempre la stessa cosa, cioè nell'horror questo genere è usato in modo sproporzionato e con pochissime idee originali. Invece ho visto in altri casi, come The Bay, come Chronicle, casi in cui viene usato con cognizione di causa e ne escono fuori cose molto carine, che quindi non devono per forza essere relegate all'horror, o se sono nell'horror possono trovare strade nuove, diverse, particolari, perché sicuramente è una nuova forma di realtà, oltre che un aiuto maggiore di realismo anche per il marketing e per, diciamo, il virale prima dell'uscita del film. Un esempio, appunto, Blair Witch Project, che forse è stato il capostipite di questa schiera di horror che escono di mese in mese. ESP 2 non ha senso di esistere, nel senso che l'unico modo per dare un senso a questo film è quello di vederlo una sera, così, pizze, amici e basta, perché non è un film che naturalmente lascia qualcosa, ma quello è un po' il genere che non ha bisogno di dover lasciare qualcosa. È un film che non fa paura, è un film che soprattutto ripercorre le orme del primo, che pretende di voler essere migliore del primo perché racconta una storia, mentre il primo partiva subito a raffica con tutte insomma le stragi eccetera, qui addirittura si racconta una storia, il film praticamente inizia dopo circa 20 minuti e dura un'ora e mezza, quindi anche questa è pretenzioso. È un film tra l'altro che cita, non lo voglio dire cita, copia sicuramente molti film non solo di genere horror, tra cui il primo Esp, tra cui Paranormal Activity. Ho visto anche altri film, forse li ho visti io, ma molto palese, tra cui Rec e altri. Quindi è un film che non lascia nulla, fa paura poco o niente, è fatto male per la maggior parte, anche se c'era qualche spunto che volendo poteva far risalire l'asticella, e quindi non posso far altro che dire no, non lo guardate, almeno cioè, aspettate che esca in DVD o lo passino in TV, perché spendere questi soldi per il cinema non ha molto senso, forse solo per l'aria condizionata, ecco. A questo punto non resta che il terzo film. Come vi ho detto prima, era un film, questo che sto per citarvi, anche questo uscito l'1 agosto, un altro film estivo, che adocchiavo già da diversi mesi e che mi aveva incuriosito in positivo. Un film di James Del Monaco, non so diciamo chi sia o cosa abbia fatto prima di questo, però con protagonista Ethan Hawke, Sinister, insomma un attore niente male, Lena Headey, è un film che dura più o meno un'ora e venti, anche questo un horror molto relativamente, è al limite diciamo tra il thriller e l'horror, il suo titolo è La Notte del Giudizio. Allora, quando vidi per la prima volta questo trailer, subito notai gli elementi sociali, politici onnipresenti nella storia e mi colpì perché l'horror, quello vero, è un horror che sa anche lasciare impronte nella fantasia che crea della realtà, quindi poter discutere e riflettere su alcuni elementi, insomma i migliori horror hanno lasciato un po' questi segni, e quando si vedono dei trailer seppur molto espliciti con questi tentativi insomma si fa un sorriso e si dice vabbè, aspettiamo, andiamo a vedere, vediamo cosa succede. Il film inizia e inizia bene per come il trailer lasciava intendere, il problema è che poi quando arriva finalmente questa notte, praticamente la notte del giudizio, cioè che l'America ormai è un posto tranquillo, pacifico, disoccupazione al minimo, la gente sta bene, sono tutti felici, perché i nuovi padri fondatori innominabili, rendiamo grazie, una notte all'anno per 12 ore permettono omicidi, cioè tutto ciò che è illegale diventa legale per 12 ore. Quindi si può sfogare quell'ira, quella repressione, quei problemi in quelle 12 ore, oppure chi vuole può restare chiuso in casa, barricato, mettere dei fiori fuori per dire che è d'accordo con questi omicidi di massa, ma ne resta fuori. Quindi naturalmente c'è un andare contro a alcuni sistemi politici e di struttura sociale americana odierna, questo sicuramente, quindi è un film che aveva un potenziale forte per poter diventare, a mio parere, anche uno degli horror a sorpresa dell'anno, tra virgolette. Invece cosa succede? Succede che Ethan Hawke il personaggio che interpreta il protagonista, Ethan Hawke, ha 350 cambiamenti all'interno della storia, alcuni possibili, altri no. È chiaro che il protagonista deve avere un cambiamento all'interno della storia, ma per come è strutturato il suo, a mio parere, è molto sbagliato. Inoltre succede che presentano 350 situazioni diverse, 350 spunti su cui discutere o riflettere, 3000 personaggi, e poi non ne approfondiscono neanche uno e tendono a legare tutte queste cose insieme con una sceneggiatura che è così sottile, così superficiale, che già mentre viene mostrata lo spettatore, o almeno io, non riesce a credere a quello che sta vedendo o che quello che stia vedendo sia relativamente possibile in una realtà utopica. Anche perché appunto questo horror, come capita, diciamo, soprattutto negli horror politici e così via, è ambientato nel futuro, neanche tanto lontano, 2022, quindi 9 anni fra 9 anni. Però chiaramente il discorso è che c'erano ottimi modi per ottimi spunti su cui discutere, riflettere, insomma, tanto per poter rimanere, non dico proprio nella storia, ma sicuramente tra i film anche migliori dell'anno per quanto riguarda il genere horror, che poi non è tanto ricco quest'anno. E invece cade molto nel dimenticatoio. Però qual è il discorso? Non riesco a distruggerlo del tutto, perché c'erano degli ottimi, ottimi spunti, ma non riesco a salvarlo, perché purtroppo hanno distrutto qualsiasi spunto in quell'ora e venti che va dall'inizio alla fine del film. Manca la caratterizzazione dei personaggi, manca un finale migliore che poteva essere molto più effetto, manca un approfondimento di tutti quegli spunti che loro portano nel film e poi lasciano lì, cioè poi te la vedi tu, cioè le riflessioni le fai tu per conto tuo, ma il film qualcosa deve dartela, non può solo darti un piccolo spunto e poi andare avanti, deve darti spunti, approfondire però le cose importanti, perché altrimenti non ha senso. Tutti possono mettere spunti così e quindi riempirti la testa ma non il cuore, ed è quello che purtroppo mi dispiace davvero, perché ci credevo, non tantissimo, ma ci credevo, ha fatto questo film, o non ha fatto questo film, La Notte del Giudizio, che però merita la visione, merita il prezzo del biglietto e merita il tentativo, perché è un tentativo non riuscito. Detto ciò, questi sono i tre film, quindi Stalker, non so se lo trovate più in sala, però assolutamente da vedere. E La Notte del Giudizio da vedere comunque per poterne discutere e riflettere, magari c'è chi la vede in modo diverso. Esp 2, per favore, vi prego, no. Adesso, appunto, come ho detto, vi anticipo alcuni titoli da tenere sott'occhio e che poi magari ne riparleremo quando usciranno, sperando che, insomma, possa vederli, per la prossima stagione 2013-2014. Sicuramente tra i titoli che più stanno girando della prossima stagione c'è Carrie di Kimberly Pierce, che è naturalmente il remake del film di Brian De Palma del 1976, Carrie, che è un romanzo di Stephen King. Sicuramente quello originale non è uno dei migliori film di Brian De Palma, comunque ottima fu l'interpretazione di Sissy Spacek, appunto protagonista nei panni di Carrie. Un remake era necessario? No, anche se, appunto, essendo un originale non, a mio parere, eccezionale, c'è modo di poter salvare o rifare qualcosa di buono. Non lo so, diciamo che io lo vedrò comunque a prescindere per le due protagoniste, la piccola, ormai non più piccola, Chloe Moretz, sempre più brava, sempre più bella, e Julianne Moore nei panni della madre, appunto, che sono due ottime interpreti. Il discorso è certo che già il trailer che sta girando praticamente mostra tutta la storia dall'inizio alla fine, cioè già in 2 minuti di trailer hai tutta la storia, e quindi è un peccato per chi, non conoscendo il libro o l'originale, può lasciarsi la sorpresa, e invece no, ti spiattellano tutto lì. Comunque sia, se questo remake sarà migliore o meno, lo scopriremo il prossimo 28 novembre, giorno di uscita in Italia di questo film. Un altro film molto atteso, almeno da me, ma non solo, è Byzantium di Neil Jordan, che torna a parlare di vampiri dopo 19 anni, mi sembra, sì, era il 94 quando uscì il suo ultimo intervista col vampiro, con Brad Pitt, Tom Cruise e Antonio Banderas. Stavolta invece le protagoniste sono due donne, Saoirse Ronan, protagonista di The Host, eccetera, e Gemma Arterton, insomma due signore protagoniste, brave e belle anche loro. È un film tratto da un'opera teatrale. Certo, si ci può chiedere cosa succederà a Neil Jordan, che dopo i macho vampiri di Intervista col vampiro, dopo l'era di Twilight, adesso torna al vampirismo anche lui. Come riprenderai questo materiale per il cinema dopo tutto quello che c'è stato negli ultimi decenni? Vedremo. cosa succederà, ancora non c'è una data di uscita italiana. Piccoli film invece, minori, diciamo più piccoli, sicuramente You Are Next di Adam Wingard, che dovrebbe uscire il prossimo settembre, quindi ci siamo quasi. È un horror indipendente, una piccola produzione, basso budget, e si prospetta inquietante e interessante, almeno dal trailer. È una famiglia che si riunisce per l'anniversario di matrimonio in una casa in campagna e vengono assaliti da killer mascherati da animali. Anche qui sembra un po' The Stranger, un po' La Notte del Giudizio, con queste maschere, queste cose così. Insomma, vediamo se, speriamo che ci sia dell'altro, naturalmente, oltre questa esile sinossi. Poi c'è Smiley di Michael J. Gallagher. Questo è un altro film che aspetto curioso, perché è da quasi un anno che praticamente su internet, YouTube, c'è questo trailer di questo horror con protagonista un cattivo che è lo Smile, che quotidianamente noi scriviamo sui social network o tramite SMS, che normalmente incute simpatia e sicurezza. Invece qui praticamente lo hanno trasformato in un moderno Freddy Krueger, un moderno Nightmare, che viene involontariamente contattato tramite internet e da cui poi non si può più fuggire. Quindi vedremo il prossimo Halloween, data di uscita italiana del film, cosa succederà. Tra l'altro questo film è pronto praticamente da oltre un annetto, più o meno un annetto, ha avuto vari problemi di distribuzione, vediamo se arriverà per la M2 Pictures il prossimo ottobre, e insomma vediamo se è una ciofega oppure c'è qualcosa dietro la maschera. Infine, Eli Roth torna a fare non solo l'attore ma anche il regista dopo il doppio film di Hostel, con The Green Inferno, quello che si prospetta essere forse il suo primo vero film senza la protezione, diciamo, di Tarantino, eccetera, eccetera, perché è un film, un horror sul cannibalismo, che richiama il nostrano Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, che pare essere il maestro, un altro maestro per Eli Roth, oltre a Tarantino, insomma, e altri. E quindi ispirato dal suo maestro, ha fatto questo film, The Green Inferno, che dovrebbe essere presentato al festival, prossimo festival di Toronto, e quindi l'uscita dovrebbe essere teoricamente il prossimo anno. La storia narra di un gruppo di studenti attivisti che vanno fino in Amazzonia per proteggere una tribù in via d'estinzione, ma vengono presi in ostaggio nel buio della giungla dagli stessi nativi che volevano salvare. Sicuramente c'è un'impronta americana, senza dubbio, però vediamo anche come tratta il materiale, che è più tipicamente europeo, quel pazzo, diciamo, di Eli Roth, che non stimo particolarmente. Hostel non l'ho amato particolarmente, però sono curioso di vedere come si muove in quella che credo sarà la sua prima vera produzione da solista. Quindi vediamo. Questi sono i 5 titoli che promuovo. Tra l'altro non ho voluto inserire, perché non ne so ancora molto, altri due titoli di genere horror, che sono due nuovi remake dei due mostri Universal per eccellenza, Dracula e Frankenstein. Dracula 3D, che uscirà credo entro la fine dell'anno, all'inizio del prossimo, e I, Frankenstein, con Aaron Eckhart, e qua sinceramente non ho parole, nei panni del mostro, che uscirà l'anno prossimo. Gli ultimi due remake sono altre due piccole perle, che sono quelle di Francis Ford Coppola del 90 e quella di del regista di Thor, non mi sovviene adesso il nome, La Maschera di Frankenstein. Adesso farne altri due remake, tra l'altro dopo il pietoso Dracula 3D di Dario Argento, non lo so. Magari esce qualcosa di interessante, però questa mania di fare sempre remake di remake di remake non so dove porterà. non voglio approfondire, però un'altra cosa che non concordo è il sequel di Superman con Batman a fianco. Non dico altro perché non è questa la rubrica né il posto giusto per farlo, però io con questo vi lascio. Quindi dal prossimo mese, oltre ai film che promuovo e che boccio, ci sarà anche la possibilità di parlare di qualche titolo, regista, nome da adocchiare per qualche film di prossima uscita. Per adesso vi lascio, ciao a te Luigi, ciao a tutti gli amici di Cinemio. Alla prossima!
E lascio la parola a Francesca Barile per la quarta parte sulla monografia di Alberto Sordi. A te, Francesca.
Nel 1981 Alberto Sordi interpreta un ruolo che praticamente sembra essergli cucito addosso, il Marchese del Grillo, ancora una volta è diretto da Mario Monicelli. In questo film l'attore interpreta un ruolo beffardo ed amaro, poiché in una frase che è pronunciata in maniera anche un po' volgare, si enuncia come i potenti abbiano la possibilità di fare qualsiasi cosa, mentre invece ai poveri è interdetto comportarsi in maniera un poco più trasgressiva. Sordi però non è stato solamente un attore, ma è stato anche un regista e fondamentalmente ha diretto se stesso. Uno dei suoi primi film in cui ha fatto l'attore ed il regista è Fumo di Londra, uscito nel 1966. In questa storia l'attore parla delle manchevolezze comportamentali e sociali dell'italiano all'estero. In questo film in particolare l'attore interpreta un antiquario con la fissa per la Londra di un tempo, che però successivamente viene irretito da una bella ragazza e scopre la Swinging London, che all'epoca andava tanto di moda. C'è da dire che questa tematica era comunque già stata affrontata in un altro film, Il Diavolo, in cui lui era semplicemente un attore e in cui interpretava il ruolo di un rappresentante di pellicce che in Svezia andava alla ricerca di un'avventura e che poi invece si rende conto che le ragazze svedesi erano del tutto simili a quelle italiane. Un altro film diretto più o meno verso la fine degli anni 60 è Scusi lei è favorevole o contrario, in cui un agiato commerciante separato dalla moglie e con moltissime amanti spera nell'esito del referendum divorzista. Siamo però alla fine degli anni 60, il referendum divorzista all'epoca non si tenne solamente negli anni 70. Polvere di stelle del 1973 con Monica Vitti, che è stata al suo fianco in diverse pellicole, parla invece di un guitto nella Seconda Guerra Mondiale. Una caratteristica di questo film è che diverse scene sono state girate a Bari e in particolare nel Teatro Petruzzelli. Dobbiamo dire che la piazzetta antistante al Teatro Petruzzelli è attualmente intitolata proprio all'attore Alberto Sordi, perché in una scena di questo omonimo film l'attore insieme agli altri membri della sua compagnia teatrale fa un inchino al teatro, che era considerato all'epoca un tempio della musica e della recitazione. Nella sua fase declinante, Sordi dirige e interpreta il dittico Il Tassinaro e un Tassinaro a New York, in cui lui fa una rassegna di vari personaggi di Roma e ha anche la possibilità di duettare con l'amico Fellini, nonché con Giulio Andreotti, il popolare politico, all'epoca all'apice in quanto spesso ministro e presidente del Consiglio. Altre due pellicole che fra l'altro vedono Sordi accanto a Carlo Verdone, considerato per certi aspetti erede di Sordi, sono In viaggio con papà e Troppo forte. Troppo forte però è stata diretta nel 1986 da Carlo Verdone, mentre invece nel 1982 Sordi dirige In viaggio con papà, una sorta di romanzo di formazione in cui l'attore interpreta appunto un padre alquanto vivace che riscopre l'affetto del figlio completamente distante da lui. L'ultima pellicola diretta da Sordi è Incontri proibiti, girata nel 1998 accanto a Valeria Marini, che però purtroppo è alquanto mediocre e sfortunata.
Avete ascoltato Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
E finisce qui la puntata di settembre di Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Noi vi aspettiamo il prossimo mese a ottobre, non perdete questo appuntamento. Scaricate il nostro podcast su www.cinemio.it o anche su iTunes e vi lascio come sempre alla frase cinematografica del mese, che dice: dobbiamo cominciare a curare il paziente come curiamo la malattia. Il medico anticonformista Robin Williams in Patch Adams. Buon cinema a tutti!